Anzitutto buon anno a tutti e cominciamo l'anno nuovo con altri versetti del capitolo primo di Marco. L'altra volta siamo arrivati alle tentazioni, abbiamo analizzato i versetti 12 e 13, questa sera andiamo avanti di altri due versetti, se riusciamo introdurremo anche i versetti successivi dal 16 al 20, ma intanto vorrei fermarmi con attenzione sui versetti 14 e 15, perché come detto la scorsa volta è inutile avere fretta di andare avanti, perché l'importante è fermarsi sulla parola, lo scopo non è quello di finire, è quello di lasciarsi raggiungere dalla parola. È avvenuto il battesimo di Gesù. Gesù dopo il battesimo è stato catapultato, spinto con forza nel deserto, ha vissuto le tentazioni e da questa sera cominciamo quella che viene chiamata in Marco la giornata di Gesù, la giornata di Nazareth. Infatti, dal versetto 14 al versetto 34, Marco racconta una giornata tipo di Gesù. E possiamo dire che è una giornata tipologica, perché? Perché tutto quello che verrà raccontato poi dal 35 in poi riprenderà sviluppandola la prima giornata di Gesù. Quindi noi questa sera iniziamo la prima giornata di Gesù. È una giornata molto importante, tipologica, perché in nuce c'è già tutto il ministero di Gesù, compresa la sua morte. Leggiamo i versetti, appunto non sono tantissimi. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Analizziamo i versetti. Anzitutto il contesto storico, cioè il momento, il tempo. Che tempo è quello che Gesù sta vivendo? È un tempo non felice. Qui Gesù inizia la sua opera, inizia a parlare, inizia a fare, perché è una cosa che Marco ci insegna, ma tutti gli evangelisti in fondo, di non disgiungere mai parole e azioni in Gesù, perché ciò che dice fa e ciò che fa viene illuminato dalle parole, quindi sempre il dire e il fare coincidono in Gesù, in Dio anche. Pensate quando Dio crea nella Genesi e Dio disse facciamo e in quel momento fu fatto. Quindi mai disgiungere in Dio parole e opere. E quando inizia il suo ministero, quando inizia la sua opera e la sua predicazione, non è un momento facile. Marco ci dice: Giovanni fu arrestato. Quindi un momento critico, difficile, drammatico. Giovanni Battista era quello, il profeta del futuro, il profeta del desiderio. Sembrava che stesse per iniziare un momento nuovo. E subito Giovanni viene arrestato, proprio arrestato. Il verbo importante, non catturato, arrestato, fermato. Cioè quell'uomo che aveva il compito di spalancare un futuro nuovo viene arrestato. La sua voce viene fatta tacere. Infatti gli verrà tagliata la gola. I profeti soffrono, diceva un esegeta, tutti i profeti soffrono di una malattia professionale, il taglio della gola. Perché? Perché tagliare la gola vuol dire mettere a tacere. Ma la verità non può essere messa a tacere. Più la zittisci, più grida. Un profeta grida più forte da morto che da vivo. Questo dovrebbe valere anche nei nostri tempi. Il problema è che non sono più profeti, forse. Quindi Giovanni è stato bloccato, messo in prigione. Però vi ricordate quello che dice in Marco 1,7 Giovanni Battista? Dopo di me viene uno che è più forte di me. Quindi possiamo dire che Marco vuole insegnarci una cosa importante. Che il blocco, l'arresto, il fermarsi di Giovanni Battista diventa paradossalmente la possibilità che entri in scena un altro. Dopo di me verrà uno. Giovanni si è come nascosto perché Gesù, Dio, si potesse mostrare. E come il seme che deve scomparire nella terra perché possa portare frutto. Ecco, vedete come stiamo analizzando degli avvenimenti storici che sono di per sé drammatici, sembrano la fine di tutto, però la sapienza evangelica, che dovrebbe essere la nostra sapienza, la sapienza contemplativa, è quella di riuscire a leggere gli avvenimenti nella loro completezza. Cioè, gli avvenimenti visti con uno sguardo di fede sono molto più ampi, molto più forieri di vita di quello che apparve. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò. Vedete, c'è una sorta di conseguenzialità. Possiamo tradurre così: solo perché Giovanni fu arrestato, Gesù poté andare nella Galilea. Si chiude una finestra e si parla anche un portone. E qui c'è qualcosa di molto strano. Gesù sta iniziando la sua vita pubblica. È stato battezzato, è stato tentato nel deserto, ha superato la tentazione, ne è uscito, adesso inizia la sua vita pubblica e la inizia in un tempo storico drammatico. E dove la inizia? Nella Galilea. Ora, la Galilea era l'ultimo posto dove un profeta poteva ricevere onore, gloria e successo. Nessun profeta avrebbe mai cominciato un'opera dalla Galilea. La Galilea è il nord di Israele, piuttosto dalla Giudea, da Gerusalemme, perché a Gerusalemme c'è il Tempio, c'è la religione e la città. La Galilea al tempo di Gesù è infestata di pagani, i lontani, i gentili. Galilea dei gentili, dei pagani, dei lontani da Dio, dei disgraziati. E Gesù inizia proprio da lì. Penso che i padri della Chiesa dicevano che il modo migliore per spiegare la parola è servirsi della parola. Allora forse il miglior modo per commentare questo versetto è l'episodio della Samaritana in Giovanni 4. Giovanni 4 cosa dice? Che Gesù doveva passare dalla Samaria. per spostarsi da nord a sud. Non è affatto vero. Però doveva passare di lì, perché nella Samaria chi c'era? La sposa infedele e lo sposo che è Cristo doveva passare di lì per unirla a sé e recuperarla, salvarla. È il bisogno dell'amore, il dovere dell'amore, passare di lì. In qualche modo è necessario che il Figlio di Dio, che Dio, cominci il suo ministero proprio da quelle persone che sono più lontane da Dio. È necessario, perché l'amore recupera sempre chi è più lontano. L'amore ha sempre un occhio di riguardo per i più disgraziati, non per quelli che ce la fanno, non per i puri, i santi, i buoni. Lo dirà Gesù più volte: non sono venuto per i sani ma per i malati, non per i giusti ma per i peccatori. Quindi deve iniziare proprio dalla Giudea. Quindi non solo ogni tempo è il tempo opportuno, quel momento disgraziato, difficilissimo, il tempo in cui si è mosso Gesù, ma anche ogni luogo è il luogo opportuno. Per noi cosa ci dice questo versetto? Che ogni luogo, per quanto ogni luogo nostro, storico, dove viviamo, dove ci stiamo muovendo oggi nel quotidiano, ogni luogo fisico e ogni tempo in cui siamo chiamati a vivere il nostro quotidiano, per quanto difficile, assurdo, peccaminoso, sbagliato, è sempre il luogo dove Dio si manifesta. Non c'è un luogo e non c'è un tempo così sbagliato dove Dio non ci raggiunga. È da lì che comincia, in quel tempo, in quel luogo, assurdi, difficili, proprio da lì. Quindi Marco ci dice che non occorre più salire al Tempio, a Gerusalemme, per incontrarlo. Dio non è più nei templi ad attenderci, ma è Lui che ci ha raggiunto nel nostro luogo e tempo personale. Per quanto disgraziato, cioè senza grazia, disgraziato, possa essere. Ogni storia umana, ogni vita è divenuta luogo teologico per la manifestazione di Dio. Ed è importante che questa verità venga detta all'inizio del Vangelo. Non è più l'uomo che deve conquistare Dio, raggiungerlo con i suoi impegni, i suoi sforzi, con le sue preghiere. Dio non è più il raggiungibile, ma è colui che raggiunge, che scende nella Galilea delle genti per incontrare l'uomo che si sta perdendo. E sulla croce, salirà su una croce perché per incontrare i perduti. È un Dio che ci raggiunge sempre là dove stiamo morendo. E questa è la novità, questo è il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona notizia. E la buona notizia è che dobbiamo smetterla di pensare di poter raggiungere la divinità. È finito quell'epoca. Perché è la divinità che è venuta a cercarci. Adesso basta lasciarsi trovare. Quindi non c'è un momento cattivo, non c'è uno stato di peccato in cui non possiamo incontrare il Dio presente. Perché proprio la regione peccaminosa che ci portiamo dentro diventa il luogo più opportuno perché Dio si possa far presente. Guarda che queste cose sono importanti. Sono importanti. Il nostro stato disgraziato, il nostro vivere disgraziato, senza grazia, e siamo tutti disgraziati, non è ciò che ci tiene lontano da Dio, non è che ci allontana da Dio. Paradossalmente il luogo dove Dio si può manifestare. Perché lo stato di miseria è la condizione sine qua non perché possa raggiungerci il Dio della misericordia, perché la misericordia è sempre alla ricerca della miseria. E cosa andò a fare nella Galilea? A proclamare il Vangelo di Dio. Fine del versetto 14. A proclamare, proclamando il Vangelo di Dio. Ma cos'è il Vangelo di Dio? O meglio, chi è il Vangelo di Dio? In Marco 1:1 ci viene detto chi è il Vangelo di Dio, perché l'incipit di Marco è così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Ecco chi è il Vangelo. Proclamare il Vangelo vuol dire proclamare se stesso, cioè si manifesta lì. Gesù è il Vangelo. Allora, se Gesù è il Vangelo, vuol dire che ogni volta che leggiamo il Vangelo, Lui ci sta parlando. Questa sera che leggiamo il Vangelo e ci lasciamo raggiungere dalle sue parole, non stiamo facendo un atto intellettuale. È Lui che ci sta parlando, il vivente. Quando apriamo il Vangelo, leggiamo il Vangelo, è Cristo in persona, il vivente, che ci raggiunge, cioè entra dentro di noi. Per questo che se glielo permettiamo e siamo aperti alla parola, questa parola ha la capacità di donarci vita, pienezza, serenità, illumina la nostra vita, ci scalda il cuore come scaldò il cuore ai discepoli di Emmaus. Non ci ardeva forse il cuore nell'ascoltare la parola? Vedete l'importanza della parola, l'importanza di fermarsi su questa benedetta scrittura. A volte si dice, ma come faccio a fare esperienza di Cristo? Ma dove posso incontrare Dio? E pensiamo di incontrarlo chissà dove, in quale esperienza o in qualche santuario lontano. No, apriamo il Vangelo o la Bibbia, perché tutta la Bibbia parla di Cristo, e Lui è lì che ci sta parlando, ci sta raggiungendo. Basta fargli spazio. Per questo che l'ascolto è importante. L'uomo diventa ciò che ascolta. Se mangiamo la parola, diventiamo parola. Visto che la parola è Cristo, diventiamo cristici. E visto che Cristo è l'amore, ci inzuppiamo di amore. E visto che l'amore è la vita, ci vivifichiamo. La questione è ascoltare, lasciarci raggiungere da questa parola. Frequentando la parola, il Vangelo, noi incontriamo e frequentiamo Cristo, il nostro Dio. Versetto 15. E diceva, il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino. Fermiamoci su, il tempo è compiuto. Cosa vuole dire Gesù? Il tempo è compiuto. Bisognerebbe tradurre forse con il momento è pieno, più che il tempo è compiuto, il momento è pieno, è giunto alla pienezza. Qui bisogna fare una piccola apertura. Com'era la concezione del tempo in ambito greco? Di cui era impregnato anche gli ascoltatori di Matteo, siamo in un'epoca dove l'ellenismo è imperante. In ambito greco la concezione del tempo è ciclica. Tutto passa, tutto ritorna in modo continuo, cioè il tempo diventa un eterno ritorno. Dove non c'è, non vi sarà mai nulla di nuovo sotto il sole. Tutto capita e tutto ricapiterà. Una visione drammatica. La vita sarà sempre la stessa, si nasce, si muore, ed è inutile attendere a qualcosa d'altro. C'è un grande storico greco, Tucidide, che scrisse una grande opera, La guerra del Peloponneso, proprio per dire: imparate bene da questa guerra perché la medesima guerra prima o poi tornerà. E se noi impariamo dalla storia, la storia ci insegnerà a non ripetere gli stessi errori. Ma è successo qualcosa. Gli ebrei introducono un concetto nuovo di tempo. Il tempo non è più ciclico, ma il tempo è lineare. C'è una destinazione, c'è una meta, cioè c'è un senso. Una concezione ciclica del tempo è insensata, è un eterno ritorno. Se c'è una meta, una destinazione, c'è un senso, la vita diventa sensata, perché c'è un compimento. Qualcosa si compirà, c'è la novità, qualcosa di nuovo può capitare. Gli ebrei inventano quello che viene chiamato l'utopia. E Gesù va ancora oltre, dice: il tempo è compiuto. È giunto finalmente il compimento dell'attesa dell'uomo. È come se Gesù stesse dicendo: il culmine della storia è già stato raggiunto. E chi è? È Cristo. Cristo è il compimento della storia. Tutta l'attesa, tutta la tensione verso qualcosa si è fatto presenza. Adesso chi è in Cristo ha già raggiunto il compimento. Tutto il desiderio dell'uomo in Cristo trova finalmente compimento. E lui il compimento del tempo. E quindi è Cristo che dà senso al tutto. Cosa fare di fronte al compimento del tempo? Approfittarne, accorgersene che tutto ciò è avvenuto. E quello che Giovanni, in Giovanni 2, dice Gesù in Giovanni 2, dice in un altro modo, alle nozze di Cana: ora attingetene. Cioè il compimento è giunto, il desiderio dell'uomo finalmente è compiuto, adesso basta attingerne. Quello che tu attendevi, che speravi, che arrivasse e che avrebbe potuto compierti il cuore, si è fatto presenza. Non devi più conquistarlo, vedete questa idea che torna, non devi più conquistare un qualcosa che sarà in grado di compierti il cuore. È giunto, è a portata di mano. Il rischio dell'uomo è sempre quello di vivere o tutti proiettati all'indietro, al passato. Sono gli uomini che vivono di nostalgia. Ah, un tempo sì che era diverso, come se era felice un tempo. E sono dei morti quelli che ragionano così. E poi ci sono quelli che sono tutti proiettati in avanti. In attesa di tempi migliori. Il problema è che noi viviamo soltanto il presente. Il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora. Ecco perché è importante che Dio si sia fatto presenza adesso, perché non abbiamo che l'adesso da vivere. Cioè, se ci pensate un attimo, era necessario che Dio dicesse: questo momento è impregnato di possibilità, questo, quello che stai vivendo. Ecco perché Dio si è fatto presenza. Non abbiamo più bisogno di vivere nel passato o vivere nel futuro. Possiamo vivere adesso. Ogni momento è colmo della presenza di Dio. Ogni momento che viviamo. Quindi bando alle nostalgie o alle false utopie. Per questo che era importante l'incipit di questa sera. Il momento che sto vivendo, per quanto drammatico, faticoso, difficile, ha un senso perché è impregnato di Dio. Perché Dio si è fatto presenza qui. Quindi vivendolo con questa speranza, con questa fede, Dio mi si sta rivelando qui, adesso, in questa situazione. In questa situazione. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ma cos'era questo benedetto regno di Dio che tornerà? Tra l'altro tenete conto che in Marco sono le prime parole di Gesù. Gesù non ha ancora parlato in Marco. Ha parlato il Padre. Ha parlato Giovanni Battista. Ma Gesù apre bocca qui. Il tempo è compiuto. La prima parola di Gesù nel Vangelo di Marco è questa. Il tempo è compiuto. Vuol dire che è una frase importante, c'è la prima. Il tempo è compiuto. Ecco, penso che sarebbe così ricordarsela questa frase, no? E portarcela nel nostro quotidiano, in quello che facciamo, in quello che viviamo, no? Ricordarci che questo tempo, questo momento è il compimento per me. Perché dice Cristo, che lo viva assieme a me. Che quindi che ogni mia la mia lacrima, la mia sofferenza, la mia malattia, la mia difficoltà, il mio peccato, la mia debolezza è anche di Cristo. Perché Cristo è inabitato, la vive con me. Io penso che la vita cambierebbe un pochino. E dice il regno di Dio è vicino, è qui, bisogna tradurre così, il regno di Dio è qui, noi vicino, è qui, si è fatto presenza, il regno di Dio è qui. Bisogna capire cos'è però il regno di Dio. Ora, il regno di Dio per gli ebrei era tutto. Regno richiama il re per gli ebrei, per la cultura semitica, era colui che aveva il compito di proteggere il suddito, cioè l'uomo. Cioè il re avrebbe dovuto prendersi cura del bene, della pace, del benessere, di compiere il cuore dell'uomo. Poi Israele ha visto che un re era peggio dell'altro, perché gli israeliti hanno avuto una serie di re disgraziati, uno peggio dell'altro, e allora c'era sempre la speranza che quello successivo, per questo c'era la speranza che sorgesse finalmente un re che instaurasse il vero regno di Dio, cioè un re che si prendesse veramente cura finalmente degli uomini e che non si prendesse cura soltanto di se stesso. E Gesù dice il regno di Dio finalmente è giunto. È Cristo, questo qualcuno che si prende finalmente cura dell'uomo, o meglio, in Cristo Dio si prende finalmente cura dell'uomo. In che modo? Tutto il Vangelo di Marco ci dirà in che modo si manifesta questo regno di Dio. E vedremo che sarà sempre un guarire, un recuperare, un perdonare, un consolare, un risuscitare. Sempre a favore di, perché il vero re è quello che si prende cura di, finalmente. E dice, convertitevi, quindi, visto che tutto il tempo è compiuto, il regno è vicino, è qui, cosa vi rimane di fare? Convertitevi. Ora, questo convertitevi è una parola pericolosissima, che va intesa molto bene, se non facciamo più danni che altro. Anzitutto, notare che questi due imperativi, convertitevi e credete al Vangelo, vengono dopo e non prima. Cioè, non viene prima chiesto di convertirsi e di credere al Vangelo in modo che il regno di Dio si faccia presente. Vedete? Cioè, non viene chiesto prima convertiti, prima manifesta un po' di fede e poi vedrai che il regno di Dio arriverà e che il tempo finalmente si compirà. No, cioè non ci viene chiesto qualcosa perché si possa affermare qualcosa, ma prima si è affermato qualcosa e poi finalmente puoi aderire. E questa è la novità del cristianesimo contro ogni altra religione. Ogni altra religione ti dirà: prima comportati in un certo modo e poi vedrai che Dio si prenderà cura di te. Qui è: Dio si è preso cura di te, quindi puoi finalmente credergli, affidarti a un Dio così. Le cose cambiano, eh? Noi crediamo che se faccio il bravo, se credo, se eseguo tutto a puntino, allora Dio mi dona la sua presenza, il regno, e mi dona la sua benevolenza. E no, è proprio il contrario. Dio mi dona la sua benevolenza, instaura per me il regno, cioè si prende cura di me, quindi io finalmente posso cambiare vita. Ma non mi viene chiesto prima di cambiare vita, capite? Questo è importantissimo, perché qui abbiamo il passaggio dalla religione al cristianesimo. Non ci viene chiesto qualcosa perché Dio possa agire, ma perché ha agito io posso cambiare vita. Non si aspetta più un comportamento etico da parte mia perché lui possa farsi vicino, ma perché si è fatto vicino che posso manifestare un comportamento etico finalmente che mi faccia vivere. Zaccheo, questo è emblematico. Ha cambiato vita perché Gesù è venuto a casa sua. Non è che ha detto prima cambia vita e poi verrà a casa tua. È l'amore che ti trasforma. L'imperativo morale, etico, non ha mai cambiato la vita a nessuno, ha soltanto prodotto frustrati. Quindi in principio c'è il dono, non il tuo amore. Prima c'è l'amore di Dio, che ti raggiunge gratuitamente, al di là di quello che hai fatto, di come ti comporti, di come vivi. Lui ti ama, ti raggiunge, perché è il padre che ama i suoi figli. Una volta che sperimenti questo amore, allora qualcosa cambierà nella tua vita, perché l'amore trasforma. Il comando non ha mai cambiato nessuno. La legge. Beh, lo dice anche prima Giovanni 4,19, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi. Allora, convertirsi, cosa vuol dire? Convertirsi non vuol dire cambia vita. Questo lo dicevano i predicatori, no? Convertitevi perché il giudizio è imminente di Dio. E noi pensiamo che devo convertirmi, devo cominciare i patemi, no? Come posso fare a convertirmi? No, convertire in greco ha soltanto nel Vangelo ha soltanto un significato. In greco è metanoia, metanus, che vuol dire cambiamento di mentalità, cambiate testa. Vuol dire questo, convertite, cambiate testa, mentalità. Smettila di pensare che per raggiungere Dio tu debba diventare più buono, fare tante cose, moltiplicare i tuoi atti cultuali, no. Cambia testa e accorgiti che il banchetto è già presente, la vita è già presente, basta attingere. Questo vuol dire convertirsi. Accorgiti che La salvezza si è fatta presenza. Non ti verrà donata se tu cambi vita. Basta mangiare. Accorgi dove sta la vita e attingi. E credere al Vangelo, credete al Vangelo, vuol dire fidati di questo Vangelo. Perché fidarsi vuol dire affidarsi. Credete al Vangelo vuol dire ad un Dio così, che ti ama in maniera immeritata, che cerca soltanto il tuo bene, che ti ha portato finalmente la pienezza del tempo, che ti ha portato il banchetto a cui nutrirti in ogni momento, beh, a un Dio così puoi finalmente credere. Noi possiamo affidarci a un Dio perché è buono. Allora, da cosa ci guarisce questi due versetti? Ci guariscono dal problema eterno che ci portiamo dentro. Noi abbiamo una terribile idea di Dio, da sempre. Il peccato originale, qualcuno l'ha definito il complesso di Edipo, cioè voler uccidere il padre per avere finalmente la vita. Ecco qual è il nostro male di fondo: uccidere Dio perché abbiamo di Dio una tremenda idea, che con un Dio così non si può stare, che Dio vuole soltanto schiacciarmi, è un giudice severo, che vuole che io cambi vita, che io migliori, che io mi sforzi perché altrimenti non mi ama e se sbaglio mi condanna e se faccio il buono mi premia. Ecco, Gesù è venuto a distruggere questa idea perversa, perché un Dio buono e amante, ad un Dio buono e amante possiamo anche affidare la nostra vita. Non siamo mica folli, cioè noi ci affidiamo soltanto a qualcuno a cui vogliamo bene, che manifesta il suo amore, se no non ci affideremo mai. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci un Dio così perché finalmente possiamo affidarci ad un Dio così. È venuto a guarirci da quella malattia che si portava dentro Adamo, Eva e da lì tutti gli altri, cioè la paura di Dio che ci porta a nasconderci nel nostro sepolcro, perché Adamo è andato a nascondersi nel capitolo 3 di Genesi. Ecco, questi sono i due versetti 14 e 15. Ed sono importanti questi due versetti perché sono posti proprio all'inizio della giornata di Gesù, cioè all'inizio del Vangelo, come se fosse in qualche modo la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Se noi non comprendiamo, ma non con la testa, col cuore, se non facciamo nostri, se non sperimentiamo questi due versetti, salta tutta la lettura del Vangelo. E allora possiamo introdurre i versetti successivi, i versetti 16 e 20. Sono versetti molto importanti, adesso ci prendiamo un po' di tempo e arriviamo dove arriviamo, poi continuiamo la prossima volta. Quindi siamo nella prima giornata, cerchiamo di contestualizzare l'episodio. Passando lungo il mare di Galilea, Gesù, sottinteso, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, seconda coppia di fratelli. mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Guardate, questi pochi versetti, dal 16 al 20, sono importantissimi perché definiscono che cos'è il cristianesimo. Allora, se noi comprendiamo bene col cuore questi pochi versetti, comprendiamo che cos'è il cristianesimo. E lo fa Marco è molto, non spreca molte parole, infatti è l'evangelista più corto, molto asciutto, con poche pennellate dice subito quello che vuole dire. E lo fa con due avverbi di luogo. Qui poi vedremo dov'è. In realtà non c'è quel venite, qui, però probabilmente traducendolo stava male, qui, dietro a me, però Gesù dice qui, non dice venite, è sottinteso venite, è una parola dura, qui, dietro a me. È proprio questo Dio che dice, si era luce, e la luce fu. Dietro, secondo avverbio, e poi un pronome personale, a me. Ecco, con qui, dietro e a me, viene detto che cos'è il cristianesimo, che cos'è l'avventura cristiana. Allora, il problema del cristianesimo, sapete cos'è? Il problema della fede, quest'anno facciamo l'anno della fede. Celebriamo l'anno della fede, ma il problema serio della fede non è credere in Dio o non credere in Dio, non è questo, perché finché dici io credo, io non credo, la tua vita può anche non cambiare di un millimetro, è tutto questione di testa. Io credo, tu credi, ma io non, vabbè, non è un gioco intellettuale credere o non credere. La questione, anzitutto, anche perché non siamo noi che crediamo a Dio, fino a prova contraria è Dio che crede in noi. Il primo a avere fede è Dio che crede in noi, crede nella creatura, e questo è il grande atto di fede. Se no, noi, se dipendesse da avere noi fede in Dio, poveri noi, ecco. Quindi se noi andiamo avanti è perché Dio è fedele a noi, non perché noi siamo fedeli a Lui. Ma il problema serio della fede è se sono veramente qui, se lo sto seguendo, cioè se vivo nelle circostanze solite dell'esistere, se vivo nel quotidiano come vive Cristo, se sono cristico nei miei pensieri, nelle mie scelte, nelle mie relazioni, nel mio, no? È lì che si gioca il problema serio della fede. Il credere o non credere, o se vogliamo, la cartina di tornasole del credere o non credere, è il mio quotidiano, è quello che vivo, quello che faccio, quello che penso, quello che dico. È lì se le mie scelte vengono, sono diverse, ma anche le piccole cose, capite? Quindi ancora una volta Marco ci dice che il cristianesimo non è una religione, non è un insieme di riti, di gesti a favore di Dio, ma è un'esperienza con Lui, è un'amicizia, uno stare con Lui, un frequentarlo, un lasciarsi raggiungere dalla parola, è un abbracciarlo nella parola, è un lasciarsi imbevere dalla parola. Questo è il cristianesimo. È un decidere di vivere come vive il Maestro, stare dalla sua parte. Se voi notate questi pochi versetti, dal 16 al 20, è tutto un movimento. passando, quindi camminando, Gesù vede Simone. Venite dietro a me, quindi camminate dietro a me. Lasciarono e lo seguirono, si mise a camminare, andando, anche loro lasciarono e andarono dietro a lui. È tutto un movimento di piedi. È curioso questo. E il Vangelo di Marco ci dice in fondo che la sequela, vivere il Vangelo vuol dire che è tutta una questione di piedi. Perché chi è raggiunto da Cristo, chi ha fatto esperienza di Cristo, che si è lasciato raggiungere dalla parola, non può stare fermo. Paolo lo dirà, l'amore di Cristo mi spinge. Chi ha sperimentato l'amore non può stare fermo, deve andare, si muove, agisce. E i piedi dove andranno? Dove c'è il cuore. I piedi seguono sempre il cuore. Prima arriva il cuore e i piedi seguiranno il cuore. I nostri piedi vanno sempre dove c'è il nostro cuore. Allora il problema è dov'è il nostro cuore. Perché state certi che dov'è il nostro cuore, lì siamo diretti. Possiamo dire che i piedi seguono il desiderio. Non vi siete mai chiesti perché Gesù lava i piedi ai suoi discepoli? Perché fossero abilitati ad andare verso i fratelli. Cioè, lavando quei piedi, Gesù li rende capaci di muoversi verso l'altro, verso i fratelli. Perché il peccato è rimanere fermi e non andare più verso l'altro. Il peccato è non amare più. Allora, lavando i piedi, li ha salvati, cioè ha abilitato i piedi a muoversi verso l'altro. D'altra parte, tutto il Vangelo ci presenta un Gesù continuamente in cammino. Gesù è sempre in cammino. Meriterebbe leggere quel libretto di Christian Bobin, L'uomo che cammina. Un piccolo libretto di un poeta francese, L'uomo che cammina, edito da Kikayon. Non viene mai detto il nome di Gesù, ma è sottinteso che indica lui. È un uomo che spende la vita a camminare. Quanti chilometri ha fatto Gesù? Perché? Per raggiungere l'altro, per raggiungere l'uomo, per salvarlo, per amarlo. Ed è camminando che si sperimenta il Vangelo. Il Vangelo non è una questione di testa. Si può vivere il Vangelo, si può sperimentare che cos'è il Vangelo soltanto vivendolo, soltanto facendolo. Tu puoi dire a qualcuno, guarda che Vangelo è bello, guarda che segui quello che fa il Vangelo, possiamo fare prediche su prediche. Ma poi basta. Finché l'altro non prova il Vangelo, non vive il Vangelo, non potrà mai scoprire che cos'è il Vangelo. Il Vangelo lo si impara facendolo, vivendolo. Facendo un'esperienza. E facendo un'esperienza lo sento corrispondente al cuore, cioè lo sento vero. Perché una cosa è vera quando è corrispondente al cuore. Allora, per questo che la fede è una questione molto seria ed è intelligente, la fede. Perché? Perché ci viene chiesto di fare, noi lo facciamo. Sperimentandolo, facendolo, diciamo sì, corrisponde al cuore, io rimango, io continuo. Quindi non è credo creduloneria il Vangelo. Non è questione di creduloni, non è qualcosa di infantile, non è una favola, è molto concreto. Gesù ti dice: sperimenta, vieni dietro a me, sperimenta quello che ti dico nella libertà. Poi facendo il Vangelo, vivendo il Vangelo, lo sento corrispondente al cuore, cioè lo sento vero, e visto che corrisponde al cuore quello che cercavo, io rimango. I discepoli, no? In Giovanni 1,35. E quel giorno stettero lì, rimasero lì, trovarono finalmente riposo. Erano le 4 del pomeriggio. Le 4 era il momento in cui l'operaio poteva finalmente riposare. Quindi, se sperimenti il Vangelo, se sperimenti l'amore, perché in fondo il Vangelo non è altro che l'amore, trovi finalmente compimento, riposo del cuore. E stai lì. È ragionevole questo, è molto ragionevole il Vangelo. Nessuno ti obbliga. Ma una volta sperimentato, puoi anche andartene. Non corrisponde, non lo sento vero, non corrisponde al cuore. Bene. In Giovanni 6, Giovanni dice, molti lo lasciarono Gesù. Pietro dirà, ma Gesù, dove vuoi che andiamo? Solo tu hai parole che corrispondono al cuore, eh? Solo tu hai parole vere. Poi gli altri se ne sono andati, ma Pietro è rimasto. Per quanti disastri avrebbe ancora fatto, rimane, perché sa che è Dio, è Gesù il fedele, non lui, per quello che rimane. Vediamo il versetto 16. Passando lungo il mare di Galilea, vedete, passando, è Gesù che passa, è Dio che cerca l'uomo, è sempre Dio alla ricerca dell'uomo. È finita l'epoca della religione in cui era l'uomo alla ricerca di Dio. Passando, è bellissimo questo, un Dio che passa. Passa dove? Passa nel quotidiano, c'è gente che lavora, gente che stava sudando per guadagnarsi qualcosa, è lì che passa Dio, nelle circostanze solite, nel momento presente, perché adesso ogni momento è colmo della presenza di Dio. E dove passa? Lungo il mare. Ma in Galilea c'è un lago, non c'è un mare, per quanto grande. Il lago di Galilea sono 21 km per 26, è grande. Però è un mare, perché lo chiama mare? Chiaro riferimento al Mar Rosso, il mare della liberazione. Se Gesù passa nella tua vita è per liberarti, per farti fare la Pasqua, cioè il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione. Ti fa diventare pienamente uomo, ti porta al compimento di te stesso. Se Gesù passa nella tua vita è soltanto per farti vivere questo passaggio. Se permetti a Dio di raggiungerti, la tua vita conosce una Pasqua. Tu esci dalla schiavitù alla liberazione, dall'egoismo, dall'incentramento all'amore, a prenderti cura. Di Galilea, ormai lo sapete, Galilea sono le circostanze solite dell'esistenza. E vide, bellissimo anche questo, è lui che vede. Pensate allo sguardo di Gesù, un Dio che passa e un Dio che guarda e che vede, perché tra guardare e vedere c'è una differenza. Vede, non guarda soltanto, vede. Vede Simone e Andrea, due fratelli. L'occhio vede sempre ciò che il cuore gli fa vedere, non dimentichiamolo. come i piedi corrispondono al cuore, così la vista corrisponde al cuore. In fondo sono collegati. È bello pensare che noi siamo nel cuore di Dio, perché se Dio vede, vuol dire che gli stiamo a cuore. Se l'occhio vede ciò che il cuore gli dice di vedere, se guarda noi, se guarda due fratelli, quindi guarda ciascuno di noi, vuol dire che gli stiamo a cuore. Isaia 43 l'aveva intuito questa cosa. In Isaia c'è scritto: perché tu sei prezioso ai miei occhi. Bellissimo. Siamo preziosi agli occhi di Dio. Perché sei degno di stima. Io ti amo. Non temere, perché io sono con te. Incredibile. 4 secoli prima di Cristo. Un profeta scrive questo. Mette in bocca a Dio queste parole. Tu sei prezioso ai miei occhi. Dovremmo scrivercele queste cose, mettercele lì dove lavoriamo, no? Ogni tanto quando siamo un po' giù di morale, leggere questa frase. Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Non temere, perché io sono con te. Incredibile. E ci guarda così Dio, perché ci ama così, e non perché abbiamo qualcosa che attiri il suo amore. Possiamo essere infangati, sporchi, delinquenti, non importa. Lui pronuncerà sempre queste parole su di noi. Sempre. Il problema è che noi facciamo tutto per farci vedere, no? Nei confronti degli uomini, ma anche nei confronti di Dio. Ecco, se meditiamo a fondo queste cose, smetteremo di fare qualcosa per farci belli di fronte a Dio, perché non c'è bisogno. Non c'è bisogno di fare le cose per farci belli di fronte a Dio, perché siamo già belli di fronte a Dio. E chi incontra, chi guarda così? Simone e Andrea. Abbiamo detto che siamo lungo il mare, richiama il Mar Rosso, quindi sta iniziando una nuova creazione. Con Gesù inizia una nuova creazione. Infatti perché chiama due discepoli? Anzi, perché chiama due coppie di discepoli? Semplicemente perché la prima coppia di fratelli è stata l'inizio della fine. Chiamando due fratelli va a risanare quella frattura dei primi due fratelli, di Caino e Abele. Si era infranta la fraternità all'inizio. Adesso Gesù, chiamandola, amandola, questa nuova coppia, è come se avesse risaldato la fratellanza. È possibile tornare ad amarci. Non è un caso che chiami due fratelli, perché vede lì Caino e Abele. E chiamandoli li ama, e amandoli li salva. E con loro ciascuno di noi, le nostre relazioni, le nostre fraternità ferite. Cristo si è fatto presente, passa nella nostra vita per sanare proprio la fraternità malata dal tempo di Caino e Abele. Chiama due fratelli perché gli uomini sono chiamati ad essere fratelli, perché soltanto riconoscendoci fratelli possiamo essere veramente figli. Non si può dire padre se prima non si dice fratello. O ristabiliamo la fraternità tra di noi, o il nostro rapporto col Padre sarà sempre un rapporto ferito. Per questo è venuto a curare proprio la fraternità, perché potessimo riconoscerci tutti figli di un Padre. Bene, mi fermo qui, poi la prossima volta continuiamo dal versetto 17. Però ci tenevo almeno a introdurlo, perché è un passo, è un brano importante. Se avete qualche osservazione, qualche contributo da offrire, penso che possiamo permettercelo. Raffaele.
Quando leggiamo che Gesù si avvicina ai fratelli, a Simone e Andrea, e dice: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini, e subito lasciate le reti e lo seguirono. Anche gli altri fecero così. Sembra quasi che stessero aspettando questo momento. Non so se si conoscessero prima o meno, però sembravano proprio là ad aspettare proprio che lui li chiamasse. Soprattutto quando tu ci hai detto, no, non è che dice proprio così, dice qui, seguitemi. Sembra quasi proprio che fossero in attesa di questo evento.
Sì, queste cose le diremo quando andremo avanti, ma per questo che inizia la nuova creazione con Gesù, è per questo che il tempo è compiuto, per questo che il regno, cioè tutto il desiderio dell'uomo di sempre, di avere finalmente una vita compiuta, finalmente si è verificato. E questo è il momento. E come Dio ha chiamato con la sua voce l'inesistente all'esistente, sia la luce, e la luce fu, così Gesù, rivolgendo la parola all'uomo, lo fa finalmente esistere veramente. Allora, l'uomo che si sente rivolgere una vocazione, cioè li voca, cioè li chiama, e beh, non puoi che... è veramente quello che aspettavi da sempre. Perché la sposa, per dirla col Cantico dei Cantici, la sposa non aspettava altro che lo sposo che la chiamasse perché il suo cuore si potesse compiere, ecco. È certo che l'uomo aspettava da sempre, no? questa voce, perché è l'unica voce che avrebbe potuto compiere il desiderio profondo.
Pensavo anch'io quando si parlava del cuore, no? I piedi, gli occhi, cioè tutti i nostri sensi ci portano al cuore, però San Paolo dice che è proprio dal nostro cuore che nascono questi sentimenti cattivi, no? Allora appunto dico, Gesù viene a purificarlo questo nostro cuore, far sì che questi sentimenti egoistici e cattivi non vengano respinti, diciamo, cioè magari il nostro cuore continuerà a produrli, però con la presenza di Gesù si dovrebbe purificare.
Sì, questo lo dice Paolo in Galati 5. Paolo dirà in Galati 5:20, dice una cosa importante. Dice che devo trovare Galati 5:22. Lui dice in realtà più che il cuore, dice che dalla carne derivano, no, non tanto dal cuore. Dice: del resto sono ben note le opere della carne, fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge, no? Sono famosi gli elenchi di Paolo. Ricordiamoci che si sta muovendo in un ambiente romano e sa bene cosa avviene. Poi al 22 dice: il frutto dello spirito invece amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco. Quindi è lo spirito che entra in noi che produce questi frutti, ecco, no? Del nostro cuore, sì, dentro di noi. Quindi Gesù è venuto veramente a portarci la possibilità di vivere una vita diversa, una vita nuova, una vita finalmente corrispondente al cuore, perché uno che vive queste cose si sente rinascere, cioè è rinato, ecco. e lui è venuto a darci la, la possibilità di viverlo. Ecco. Il problema nostro è quello che pensiamo di poter amare, essere in pace, essere nella gioia, magnanimi, benevoli, buoni, fedeli, miti, soltanto perché ci impegniamo ad essere. In Giovanni si dice: la carne non giova a nulla se non c'è lo spirito, se non si è raggiunto da un altro, ecco. È per questo che l'amore si è fatto presenza, perché se lo accetti ti imbeve e ti trasforma la vita. E questo è sempre questo, la questione di lasciarsi raggiungere da un principio di vita che è altro e deve giungere d'altrove. Non possiamo essere noi i produttori di questa vita diversa che tutti agogniamo, ecco. È per questo che appena lui ci raggiunge, se siamo un minimo onesti con noi stessi, subito lo seguiamo.
A me piace il valore simbolico del mestiere che fanno questi che sono i primi chiamati, primi cercati, perché chiamati da Gesù, e fanno i pescatori, e li coglie nell'atto di gettare la rete, che è l'atto proprio concreto, preciso, che il pescatore fa per andare a prendere, tra virgolette, cercare il pesce, non aspetta che i pesci vengano da lui, li va a prendere. E questo rappresenta simbolicamente l'inizio del cammino e della missione di Gesù, lui che si muove, come hai detto prima tu, in tutto questo cammino per andare a cercare gli altri. Perciò questo è un ribadire simbolicamente attraverso il mestiere di questi primi prescelti proprio tutta questa missione che lui sta annunciando.
Sì, poi si possono moltiplicare i significati, lo vedremo la prossima volta, ma questi uomini, la rete ha proprio al senso del catturare, no? Questi uomini cercano vita, cercano pesce perché il pesce è vita, perché lo vendono perché è vita. Però per vivere devono catturare, per vivere devono impigliare, no? Allora, e questa è la liberazione, questa è la schiavitù, no? Il dover in qualche modo impigliare, catturare, uccidere per poter vivere. E Gesù dirà loro: venite e vi mostrerò un altro modo per vivere. È molto simbolico tutto questo. Cioè Gesù fa passare, cioè noi, l'uomo, deve uccidere per vivere, c'è poco da fare, che siano animali o siano persone. Noi abbiamo bisogno di crearci dei nemici per sopravvivere. Siamo fatti così. Noi viviamo soltanto se schiavizziamo, se abusiamo, se catturiamo. Gesù è venuto a dirci che c'è un'altra possibilità di vivere. Ma non soltanto a dircelo, perché Gesù non è un buon maestro e basta. È venuto ad abilitarci a vivere così. Infatti dirà: venite, vi farò pescatori di uomini. Ora, pescare gli uomini cosa vuol dire? Il mare è simbolo del male. Ora, se gli uomini sono nel mare vuol dire che sono nel male. Allora, ciò che ci farà vivere è tirare fuori gli uomini dalle loro situazioni negative. Prenderci cura dei fratelli. E Gesù dice: vi mostro un altro modo per vivere, non catturandoli, non prendendoli i fratelli, uccidendoli e mangiandoli, piuttosto recuperandoli, prendendosi cura e togliendoli dalle situazioni negative. Lì sperimenterete veramente la vita, perché, come dice Giovanni, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ma queste cose poi le diremo la prossima volta. Bene, allora, abbiamo finito anche per questa sera. Vi ricordo soltanto, per chi desidera, sabato prossimo, questo sabato che viene dalle 4 alle 6, dalle 16 alle 18, il terzo incontro dei sabati della Mater Unitatis, ci fermeremo su un tema secondo me affascinante, che è quello dei cinque sensi, il recupero dei cinque sensi. Cosa possono dire i cinque sensi alla nostra spiritualità, al nostro vivere cristiano? E niente, sarà un pomeriggio penso interessante, e possiamo affidare questa parola che ci ha raggiunto. Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore, ecco perché possiamo anche noi custodirle, masticarle, ruminarle dentro il nostro cuore per poterne vivere in pienezza. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.